Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere il Vangelo secondo Matteo, capitolo 13. Leggeremo i versetti da 18 a 23. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Voi dunque, Gesù continua a parlare e ha davanti soltanto i discepoli. Aveva risposto alla domanda perché parli loro in parabole. E aveva detto a voi, è dato conoscere i misteri del regno. A loro non è possibile, non sono pronti ad accogliere il messaggio. Voi dunque, allora voi che siete discepoli, voi che mi amate, voi che mi seguite, voi che siete in grado di comprendere, ascoltate la parabola del seminatore. L'avevano già sentita anche loro, l'avevano già udita. Adesso Gesù dice ascoltate, come a dire l'avete sentita, però non siete arrivati ancora a comprendere il significato o quello che io volevo dire con quella parabola. E allora adesso dice ascoltate. Quindi anche da qui comprendiamo come Gesù dà un significato diverso alla parola udire e ascoltare, perché con la parola ascoltare è compreso anche, come già detto, l'ubbidire. E così Gesù aiuta i discepoli a mettere in pratica quella parola, quell'invito che aveva dato alla fine della parabola. Chi ha orecchi, ascolti. Chi ha orecchi, veda anche qual è il significato che io intendo dare. E questo ascoltate, di sicuro, fa venire in mente ai discepoli quella parola che essi recitavano tutti i giorni, tre volte al giorno, alla sera, al mattino e a mezzogiorno. Ascolta Israele, il Signore Dio. Quindi questa parola, ascolta, è una parola che accompagna la vita, la preghiera, tutto il percorso di un buon israelita. Ascolta Israele, è la ripetizione di quei due versetti del capitolo 6 del libro del Deuteronomio, i versetti 3 e 4. Adesso lì è Israele che ascolta la voce di Dio. Qui adesso, questo ascoltate, sono i discepoli che ascoltano Gesù. Come verrà detto loro, quando ne porterà tre di loro sul monte, si sentiranno dire dalla voce dalla nube, quindi la voce del Padre, ascoltatelo. E qui Gesù già invita all'ascolto della sua parola. Ascoltate. Che cosa ascoltate? La parabola del seminatore. Quindi arrivano a assumerne il significato, ma di significati ce ne possono essere molti. Chissà quante volte Gesù l'ha raccontata nei vari villaggi dove si recava questa parabola. E chissà avrà dato anche significati diversi, come vedremo che si... La parabola del seminatore. E allora comincia Gesù. Ogni volta che uno ascolta, quindi cerca di entrare dentro il significato delle parole e delle frasi, ogni volta che uno ascolta la parola del regno, qui c'è un cambiamento. Questa parabola Gesù non l'aveva iniziata dicendo, come farà con tutte le altre parabole, il regno dei cieli è simile a. No, adesso con questa parola comprendiamo che Gesù vuol parlare del regno. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno. Quindi la parabola è già una parola del regno. E possiamo comprendere qui che tutto quello che Gesù dirà riguarda il regno. Non solo le parabole. Anche quando farà altri discorsi per i discepoli, sono discorsi, parole che riguardano il regno, come si vive nel regno, perché già all'inizio, anzi addirittura già Giovanni Battista, prima di Gesù, aveva detto il regno dei cieli è vicino. Poi Gesù aveva ripetuto il regno dei cieli è vicino. Questa era la sua predicazione. Quando ha mandato i discepoli o dato loro incarichi, predicate che il regno dei cieli è vicino. Quindi Gesù ha sempre presente questa realtà, il regno dei cieli. E già, penso, credo, quando ha superato la terza tentazione nel deserto, dove il tentatore gli presentava tutti i regni del mondo, Gesù pensava al regno dei cieli e quindi ha rifiutato tutti i regni del mondo. Bisognava adorare Satana, invece per il regno dei cieli bisogna adorare Dio. È una cosa completamente diversa. Purtroppo è facile anche chi entra nel regno dei cieli entrarci con la mentalità dei regni di questo mondo e se la portano dietro. come lo vedremo tra qualche anno, nella parabola dei vinaioli che vengono chiamati alle 6 del mattino, alle 9, a mezzogiorno, eccetera, vanno a lavorare per il padrone nella vigna che è il regno dei cieli. E alla fine si scopre che proprio i primi che hanno lavorato tutto il giorno hanno lavorato con lo spirito di chi lavora per i regni di questo mondo. Non hanno lavorato con l'amore, la gratuità che il padrone della vigna s'aspettava. Hanno lavorato con lo spirito dei regni del mondo. Quindi è importante ascoltare la parola del regno, e tutte le parole di Gesù saranno parole che riguardano il regno che viene e la vita che si vive nel regno, e come uno che entra in questo regno, come cambia anche il proprio carattere, le proprie idee, la propria mentalità, per vivere come s'addice al regno dei cieli. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno, e Gesù aggiunge qui, e non la comprende, ecco com'è facile che succeda: non la comprende, non la prende con sé, non la fa propria, non la trasforma, cioè non l'adopera per sostituire i propri sentimenti, le proprie ragioni, non l'adopera per sostituire le proprie abitudini. Quando uno non la comprende, quindi da questa parola capiamo che è importante che la parola del regno, cioè ogni parola di Gesù, venga presa con sé, e questo richiede conversione. Non per nulla, quando Gesù annunciava il regno dei cieli è vicino, cosa diceva subito? Convertitevi, altrimenti viene per niente per voi. Convertitevi. La venuta del regno, l'ascolto della parola del regno, comporta un cambiamento. È necessario un cambiamento. E per quello poi Gesù, tra le prime parole che aveva annunciato ai discepoli, c'erano quelle: beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. Questi hanno cambiato il loro modo di vedere le cose a questo mondo, i poveri in spirito, e perseguitati a causa della giustizia, cioè che vogliono fare la volontà di Dio a tutti i costi, anche sopportando persecuzione, di essi è il regno dei cieli. Così aveva detto nelle beatitudini. È il regno che viene per sostituire i regni del mondo, quelli che il maligno aveva promesso a Gesù al prezzo dell'adorazione di lui. Ma adorare il maligno cosa vuol dire? Vuol dire essere disposti ad operare la violenza, a usare la spada, quindi a rendere schiavi gli altri, gli uomini. Quindi è il contrario della libertà, la libertà per sé, ma la costrizione, la schiavitù per tutti gli altri. E in fondo questa diventa una schiavitù per sé anche, diventa schiavo del maligno, perché adopera lui, adopera i suoi strumenti, adopera i suoi mezzi. Il regno, la parola del regno. Già una parola del regno l'aveva udita Maria al primo annuncio dell'angelo e aveva capito dalle parole dell'angelo che Gesù sarà il re, perché l'angelo le aveva detto: gli darà il trono di Davide e il suo regno non avrà fine. Quindi già da allora, quindi è l'intenzione di Dio di cominciare il regno dei cieli con la venuta di Gesù. E l'angelo lo dice già a Maria. Ogni parola quindi e ogni luce che Gesù cerca di trasmettere alle folle e in particolare ai discepoli è una parola che riguarda il regno dei cieli. E continuerà così perché sa che i discepoli saranno continuamente tentati dalla mentalità dei regni di questo mondo, che è una mentalità così diffusa che impregna tutto il vivere degli uomini, non solo di chi comanda, ma anche di chi ubbidisce. Quindi l'annuncio del regno dei cieli è un annuncio di grande gioia, per questo si chiama Vangelo, l'annuncio del regno dei cieli. Il regno dei cieli è vicino, convertitevi, credete nel Vangelo. È la notizia bella, perché nel regno dei cieli non ci sono tasse da pagare, non c'è da andare in guerra, non verranno chiamati i figli alle armi. Quindi il regno dei cieli davvero è desiderabile, ma necessita un grande cambiamento del modo di pensare, di desiderare, di volere. È davvero una novità enorme. Chi non la comprende la parola, cos'è successo? È venuto il maligno a rubare la parola. Chi non la comprende, viene il maligno e ruba. È un ladro il maligno. Porta via quello che è tuo, che ti è stato dato, che ti è stato dato da Dio. Il maligno lo porta via. Ruba ciò che è stato seminato addirittura nel suo cuore. È arrivato fin lì. Anche il seme rappresentato da quello che arriva sulla strada è arrivato al cuore, ma viene portato via subito dal maligno. Ecco il lavoro che fa il diavolo. Impedisce all'uomo di accogliere, di far propria la parola. Le distrazioni che vengono quando si legge il Vangelo, da dove vengono? Da qui, dal ladro che vuol portar via. È nemico della parola, non vuole che prenda radice, che metta radice nel cuore dell'uomo. Chi non la comprende, chi non la fa propria. Perché non la fa propria? Perché ha ragioni più valide, secondo lui, pensa di avere, di essere più sapiente, di avere motivazioni migliori. Chi rifiuta subito la parola è perché ha qualcosa di meglio, ma è meglio così. Senti la parola che ti viene data dal Signore e tu rispondi, però è meglio. Ma quel meglio su cosa si basa? Sulla tua, quella che credi essere tua sapienza, ma è sapienza del mondo. Quindi noi, Gesù non ci insegna mai a cercare ciò che è meglio, ma ciò che è volontà di Dio. E alla volontà di Dio si obbedisce, non si ragiona. È il maligno che ci mette davanti l'amore per il meglio, ma è un meglio secondo noi e va a contrastare la volontà del Padre. Ruba la parola, non la comprende, non diventa il suo desiderio, non diventa la sua volontà, non diventa la sua sapienza, non diventa le sue ragioni più profonde. Quindi questa parola è udita con superficialità, perché continuano a interessare i regni del mondo. Quando a uno interessano i regni del mondo, quindi l'interessano dei posti di potere, di vanagloria, di battimani e batte la pesca, quello che danno i regni del mondo, quando uno l'interessa questo, facilmente rifiuta la parola, gli viene portata via con facilità, non la comprende. È il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta. Quindi tutti ascoltano. Addirittura questo lo accoglie con gioia. Ma anche lui ha un po' di superficialità, perché è incostante. Appena giunge una persecuzione, una tribolazione, appena giunge arriva una difficoltà, appena arriva il sentore di una croce, sparisce la gioia, arriva la paura e allora diventiamo come Pietro quando vedremo camminerà sull'acqua, ma arriva un po' di paura e allora diventa, le cose del mondo diventano più importanti della parola. O, come abbiamo visto l'anno scorso, i discepoli sulla barca, basta un po' di vento e l'acqua che entra e il fatto che ci sia Gesù con loro non conta più. Conta quel che viene dall'esterno, quel che viene dal mondo, e non conta più la presenza di Gesù. Questa è la parola seminata sul terreno sassoso. Sparisce la gioia subito perché preoccupati, cosa dicono gli altri? Mi approvano o no? E in base a questo decido, in base all'approvazione degli altri. Come Pilato, che agisce in base a quello che vogliono gli altri, non a quello che ha visto lui. Aveva avuto parole da Gesù che sono diventate luce anche per lui, ma il timore degli altri lo ha portato a far flagellare e poi consegnare Gesù. Era riuscito a dire: ecco il vostro re. Cosa manca a questa frase? Manca il mio re. Il nostro re, casomai. No, lui dice il vostro. Io resto fuori. A me non interessa. Quindi i veri discepoli cercheranno di partecipare alla fatica di Simone di Cirene, di portare la croce insieme con Gesù, non di rifiutarla. Poi c'è quello seminato tra i rovi, tra le spine. Anche questo ascolta la parola. L'ascolta e sa cosa vuol dire. Ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza, la preoccupazione del mondo cosa sono? Progetti già fatti per la vita in questo mondo, sogni. E la seduzione della ricchezza, il valore del denaro. Certo, la parola del regno non si mette a servizio di queste realtà. Uno deve poter rinunciare a queste realtà. I poveri sono poveri in spirito, hanno deciso la povertà. Per questo di essi è il regno. Se invece la preoccupazione per le ricchezze è un desiderio di conservarle o raggiungerle, allora il regno rimane distante, lontano, perché il cuore è rivolto ad altri, ad altre cose, e allora la parola perde valore, perde significato per questo cuore. Il regno non è il suo sogno. E ne abbiamo un esempio, lo avremo tra qualche anno, quel ricco che incontra Gesù e gli chiede: dimmi come fare a raggiungere la vita eterna. Pensa, non c'è niente di meglio. Si era accorto che gli mancava, nonostante ubbidisse a tutti i comandamenti. Gli mancava la vita eterna, gli mancava la pienezza, gli mancava la gioia. Ma le sue ricchezze li primevano. E allora la parola di Gesù l'ha lasciata lì, sulla strada, dove l'ha udita, non l'ha portata con sé. E perciò è stato inutile la parola che Gesù gli ha detto. È successo anche nella vita di Paolo, che a un certo punto aveva un discepolo che lo aiutava, e un bel giorno deve dire o scrivere, quando scrive la seconda a Timoteo, al capitolo 4, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo. Non gli interessava più il regno dei cieli, ha preferito le cose di questo mondo. Nonostante fosse discepolo di Paolo già forse da qualche anno, aveva la parola tra le spine. E anche Gesù dovrà dire la stessa cosa, con altre parole, di Giuda. Aveva la parola di Gesù, ma soffocata dalle spine, l'amore per il denaro. era suo amico, Gesù ha potuto chiamarlo amico, ma lui per amico aveva il denaro. Finalmente quello seminato sul terreno buono è l'ultima misura di seme che abbiamo sentito nella parabola. Chi è quello seminato sul terreno buono? È colui che ascolta la parola, come tutti gli altri. Però questo la comprende. La prende con sé. Ama il regno, lo attende. Vive in vista del regno. Gli interessa di più di tutto il resto. Gli interessa di più dei suoi progetti, è disposto a rinunciarvi, gli preme di più della ricchezza, non la cerca, gli preme di più dei parenti, ama Gesù più di loro, più del padre, più dei figli. Il regno li preme di più della propria vita, per cui è disposto a portare la croce, la propria croce, per amore del regno. È colui che ascolta la parola e la comprende. Ce l'ha dentro, la porta con sé ovunque, sempre. Questi dà frutto, quindi ha gioia, pienezza, vita eterna, direbbe usando le parole di quel ricco che cercava appunto la vita eterna. Dà frutto e produce, qui c'è un mistero, non tutti uguali. Anche questo è interessante. Il 100, il 60, il 30 per uno. Ogni grano fa una spiga, o piccola, o più grande, o al massimo, al 100. Cosa avrà qui? Gesù non ha spiegato. Qui lo comprendiamo noi. C'è uno, credo sia un tedesco, che è arrivato a capire così questi numeri. Al 100, al massimo, chi è? Chi soffre persecuzione, persino il martirio. Martiri. Hanno dato la vita. Al 60, c'è chi per amore del regno, nessuno lo ha ucciso. Nessuno gli ha tolto la vita, ma lui ha saputo rinunciare a cose, a case, a campi, come era successo nella prima comunità cristiana e poi in tutta la storia, nella vita dei santi li trovate, che hanno saputo rinunciare, come Barnaba al suo campo, il 60. È molto. Il regno è ben visibile, il 60. C'è chi, non per sua volontà, ma nessuno lo mette in condizione di soffrire, di perdere la vita, lui non ha niente a cui rinunciare perché è già povero e non fa fatiche grandi, comunque segue Gesù e vive nel regno, la sua vita porta frutto, chi rimane in me porta molto frutto comunque, anche se non ci sono eventi più vistosi, diciamo. Il 30, ubbidiscono alla parola, e hanno una vita tranquilla. Anche questi portano frutto. E 30 è già un po', è molto. Allora, vediamo ancora questo 30, 60 e 100. E lo vediamo nella vita dei cristiani. Ci sono quelli che vivono una vita tranquilla, vivono certamente ubbidendo al Signore, ubbidendo alla vita comunitaria della famiglia cristiana, non hanno cose particolari. Il 30, anche i loro figli seguiranno questa strada. I nipoti si vedrà, cioè vivono di rendita, ma hanno una rendita leggera, poco pesante. Il 30. Ci sono quelle persone o famiglie che per essere fedeli al Signore vengono private dei beni o dei lavori, o hanno comunque da soffrire e sono fedeli. Mi viene da pensare a certe famiglie di qualche decennio fa in Emilia-Romagna, dove avevano davvero difficoltà a vivere la fede, perché avevano il disprezzo o venivano emarginati dalla società. Ebbene, quelle famiglie ancora oggi si sente il peso della fede nei figli e nei nipoti, fino alla terza e la quarta generazione, il 60. C'è chi vive nella persecuzione vera e propria. E mi viene in mente la Chiesa copta in Egitto. Non è mai stata senza persecuzioni, perché quando sono finite le persecuzioni dei primi tre secoli, sono arrivate quelle dei Vandali, dei Visigoti nel Nord Africa, e poi è arrivato l'Islam, e continua la persecuzione di queste chiese. Ebbene, lì trovate che la fede è forte, l'amore al regno di Dio è presente anche nei giovani, nei giovanissimi. Si fanno addirittura tatuare la croce sul polso, non hanno paura di essere riconosciuti cristiani, sapendo a cosa vanno incontro. Il 100. Da quei cuori la fede non se ne va, dura da generazioni e generazioni e generazioni. Il 100. E Gesù dirà che ci sono molti posti, lui va a prepararceli, e saranno i posti dove la nostra vita porterà frutto. 30 o 60 o 100. Il minimo è il 30, che è già tanto. Chi rimane in me porta molto frutto, anche se non ha persecuzioni, anche se non ha occasioni di rinunce particolari. Ma ci sono anche i posti dove uno può portare frutto al 60 o al 100. Ringraziamo Gesù per la sua parola del regno, per questa parabola, che sarà la chiave per comprendere tutte le parabole. Sia lodato Gesù Cristo.